Hal e i suoi fratelli di Pietro Montorfani.
Cosa succederebbe se la tecnologia continuasse a evolversi così tanto più rapidamente dei regni animale e vegetale? Ci sostituirebbe nella supremazia del pianeta? Così come il regno vegetale si è lentamente sviluppato dal minerale, e a sua volta il regno animale è succeduto a quello vegetale, allo stesso modo, in questi ultimi tempi, un regno completamente nuovo è sorto, del quale abbiamo visto finora solo ciò che un giorno sarà considerato il prototipo antidiluviano di una nuova razza. Stiamo affidando alle macchine, giorno dopo giorno, sempre più potere e fornendo loro, attraverso i più disparati ed ingegnosi meccanismi, quelle capacità di autoregolazione e di autonomia d'azione che costituiranno per loro ciò che l'intelletto è stato per il genere umano. Le parole che abbiamo appena sentito, così cupe nella loro preveggenza, sono state scritte nel 1863 dallo scrittore britannico Samuel Butler, prefigurando un mondo non troppo lontano da quello in cui oggi noi viviamo. Sono Pietro Montorfani e questa è la quarta puntata di Hal e i suoi fratelli, una miniserie di Rete2 dedicata ai classici della fantascienza che hanno saputo immaginare l'avvento dell'intelligenza artificiale. A rigor di logica, se stiamo alle definizioni correnti, quella di Samuel Butler sarebbe piuttosto una sorta di proto-fantascienza satirica, un po' alla Jonathan Swift. Una produzione letteraria non del tutto assimilabile ai canoni consueti del genere. Niente viaggi spaziali, niente alieni, niente imperi galattici. Le sue riflessioni stanno al cuore del romanzo distopico Erevon, pubblicato anonimamente nel 1872, si trova in italiano da Adelphi, prendendo spunto da alcune esperienze reali dell'autore, prima in Nuova Zelanda, poi nel Canton Ticino, il cui paesaggio si intuisce in filigrana in alcune scene del libro. Quelle gole alpine che sfiorano i vertici del terribile e del sublime. A ogni passo la sensibilità del viaggiatore si acutizza e si esalta, finché nel momento in cui traversa un ponte sospeso a mezz'aria su un tunnel scavato nella roccia, i nudi dirupi incombenti sembrano chiudersi sopra la sua testa. Che cosa l'attende all'uscita? Certo, qualcosa ancora di più desolato e selvaggio di quello che ha visto finora. Il ponte del diavolo e le gole della Schöllenen sul passo del San Gottardo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Butler, grande viaggiatore e reporter, si sia ispirato anche alle Alpi svizzere per tratteggiare la sua immaginaria Erewhon, palindromo di Nowhere, la terra che è in nessun luogo. Nel libro si citano infatti Faido, Domodossola, e le valli che digradano verso la Lombardia. Nonostante il fatto che il testo sia così intriso dei timori tipici della propria epoca, l'Inghilterra industrializzata del secondo Ottocento con le sue locomotive a vapore, i telai meccanici e la rivolta idealista di Ned Ludd, nei decenni successivi, il pensiero di Butler ha potuto fungere da stimolo per sviluppi letterari decisamente più fantascientifici. Ad esempio, l'universo di Dune. Creato da Frank Herbert negli anni 60, tenendo ben presenti le teorie pseudo-evoluzionistiche di Butler sulla supremazia delle macchine, Dune è tornato recentemente sotto i riflettori grazie alle versioni cinematografiche del regista canadese Denis Villeneuve. Chi conosce il ciclo in 6 volumi dedicato al pianeta Arrakis e ai suoi vermi della sabbia, al condottiero Paul Muad'Dib e all'impero feudale incentrato sulla disponibilità di spezia, sa che in tutta la galassia di Frank Herbert di intelligenza artificiale non c'è nemmeno l'ombra. E la motivazione è presto detta. In Frank Herbert la questione della convivenza tra esseri umani e macchine pensanti è risolta prima ancora di cominciare, circa 10.000 anni prima dei fatti narrati nel primo libro. Un epico scontro tra uomini e intelligenze artificiali, il cosiddetto jihad butleriano, ha quasi azzerato infatti le lancette dell'orologio, riportandole all'epoca in cui le macchine non erano dotate di un pensiero autonomo. Soltanto così, suggerisce Herbert, è possibile che si dispieghi fino in fondo tutto il potenziale nascosto dell'intelligenza umana, sviluppato nel ciclo attraverso grandi scuole, tra cui le famose Bene Gesserit, intese a potenziare al massimo le capacità della mente e del corpo degli esseri umani. Nel ciclo originario di Dune, i riferimenti al jihad butleriano, una specie di luddismo proiettato su orizzonti galattici, si contano sulle dita di una mano. Non era evidentemente un argomento che Herbert avesse voglia di affrontare nel dettaglio, concentrato come era su questioni per lui assai più decisive, di natura ecologica, sociologica, oppure di religione, di rapporti di potere. Partendo dai suoi appunti, però, il figlio Brian, in collaborazione con Kevin Anderson, ha proposto negli ultimi anni un buon numero di prequel e di sequel che hanno invece per tema proprio lo scontro uomo-macchina. E le sorprese, certo, non mancano. Si viene a sapere, ad esempio, che sul fronte delle macchine i condottieri sono due, Omnius e Erasmo. Il primo, Omnius, è un'intelligenza artificiale di tipo tradizionale. Un grande calcolatore simile ad Al 9000, ma esteso tanto quanto la galassia. Una sorta di grande fratello onnipresente, in grado di palesarsi in ogni terminale che sia collegato alla sua vastissima rete di connessioni. Omnius, la mente computerizzata, perenne, autoperpetrante in evoluzione, aveva gettato di nuovo radici, costruendo ed espandendo un panorama costantemente interconnesso di intelligenze meccaniche. Erasmo è invece un'entità singola perfettamente individuata, qualcosa che sta a metà tra i robot di Asimov e i replicanti di Philip Dick, dotato di cattiveria e cinismo, ma anche di una smodata passione per le abitudini e le caratteristiche degli esseri umani, ai quali vorrebbe in una certa misura assomigliare. Nel corso dei secoli, Erasmo aveva assimilato l'arte, la musica, la filosofia e la letteratura umane. In sostanza, voleva scoprire la somma e l'essenza dell'umanità, la scintilla magica che rendeva quelle creature, quei creatori, così diversi, cosa dava loro l'anima. Proprio le differenze tra Erasmo e Omnius, questa dinamica dialogica tra un'intelligenza artificiale onnipresente e una invece dotata di corpo e personalità, sono ciò che permette a Brian Herper e Kevin J. Anderson di affrontare il rapporto uomo-macchina da molteplici punti di vista, toccando questioni meramente tecniche assieme ad altre invece molto più filosofiche, persino religiose, nel vero spirito dell'universo di fantasia creata originariamente da suo padre Frank Herbert. Ma siamo oramai giunti al termine del nostro appuntamento odierno. Per chiudere la serie ci manca ora soltanto un tassello, forse quello più affascinante e complesso, nato dalla mente brillante e tormentata di Philip Dick. Alla prossima puntata!